Lettura numero 5, pagina 40. I visitatori che ora si accalcano tra il forno e questo sfondo di ganci, nonostante siano commoventi col loro guardarsi attorno, perplessi in questa fucina di morte, non sapranno mai nulla di Frank, il irrequieto spilungone di Lubiana, né del medico francese André. Perciò passo nel corridoio che attraversa tutto il blocco e mi fermo nel primo posto che trovo. Ma eccoli già intorno a me, a gruppetti, che con espressioni esterefatte e infantili allungano il collo per vedere la cenere contenuta in vasi di terracotta rossastra. Questi erano riservati, si capisce, soltanto ai tedeschi, ma anche per loro tale privilegio durò pochissimo, perché, ben presto, ebbero le ceneri sparpagliate, laddove venivano disperse quelle degli altri europei. Mentre il mio sguardo si ferma sui minuscoli frammenti di ossa che, quasi rozzamente macinati, formano il contenuto di uno di questi vasi e su un piccolo bottone che vi è mescolato, la voce della guida cita il numero delle teste che andavano tosate per ottenere un chilo di capelli con cui si sarebbero fabbricati panni e coperte. Ma tutto ciò non serve più a tenere legati insieme i miei ricordi e mi ritiro piano piano tra la folla verso l'uscita. Quella voce pacata però mi segue fedelmente, sebbene la guida non sia ancora allontanata dal forno. «Ecco», dice attraverso l'altoparlante, «la stanza riservata alle esecuzioni. Come vedete, il pavimento leggermente inclinato allo scopo di far scorrere via il sangue delle vittime. In questa stanza morirono, nel settembre del 1944, 108 alsaziani appartenenti al movimento di liberazione. Sta proprio parlando di quel vecchietto novantenne e di quelle ragazze. Io tento di sgusciare verso la porta, perché ora la gente mi dà fastidio. Ma quando, fendendo la calca, mi avvicino all'apertura che mette nella stanza accanto, la voce mi è di nuovo addosso con la sua spiegazione. Questo, come vedete, è il tavolo di dissezione sul quale un professore dell'Università di Strasburgo effettuava vivisezione o prove batteriologiche. Il professore veniva, questo lo so, specialmente quando doveva controllare le condizioni degli zingari, a cui, nella camera gas, venivano fatte assorbire quantità diverse di gas, e quindi c'era chi agonizzava più a lungo e chi meno. Eccomi all'aperto. Devo riconoscere che preferisco fermarmi davanti al forno piuttosto che di fronte al tavolo con le piastrelle ingiallite, sul quale mi pare ancora di vedere un paio di guanti di gomma pronti per essere nuovamente infilati da una mano istruita. Il forno sarà a rozzo, ma almeno è pulito, e il fuochista che lo faceva funzionare in fondo non era altro che un becchino. Magari era un po' tardo di mente, ma non serviva che fosse crudele. Quando la propensione all'assassinio si radica così nel profondo, quando il godimento per la sofferenza e il sangue altrui si fa così insolente, l'uomo ha pur bisogno di un numero adeguato di addetti alla sepoltura, un mestiere come un altro dunque. Quelle mani inguantate di gomma rossa avvolgevano invece le piastrelle ingiallite in un'atmosfera delittuosa che ancora adesso tremola al di sopra del tavolo freddo, solitario, in mezzo alla stanza. Mi aggiro attorno alla baracca e mi domando il motivo di questo mio nuovo turbamento. Forse, non so perché, vorrei che il tempo si fermasse, che il pomeriggio non avesse fine, che durasse in eterno. E mi rendo conto che in effetti il pomeriggio procede senza fretta e che la sera è ancora molto lontana. Sono tutti dentro la baracca. Qui lo spiazzo è deserto. Le due gradinate a sinistra e a destra salgono verso il primo ripiano e verso il cielo bianco-azzurro. Sono solo, e va bene così. Non ho voglia di spiegazioni, di parole, di persone. Eppure lo so che poco fa ho teso l'orecchio per captare le loro impressioni soffocate, pronto in anticipo a respingere tanto i sospiri e i cenni di assenso quanto la contemplazione lucida e tranquilla. Prima, nella ressa, una voce femminile aveva chiesto «Chi se chi se so?» «Che cos'è?» Una voce maschile aveva risposto «Le four», il forno. Poi la voce femminile aveva soggiunto «Le pauvre», poveretti. Alcuni si erano alzati sulle punte dei piedi per vedere nei vasi le ceneri e i frammenti, e io continuavo a non capire come qualcuno potesse, davanti a un forno così enorme, domandare «Cos'è?». Al tempo stesso quella stupidità mi aveva calmato, confermandomi quanto la coscienza umana sia disperatamente lenta nel risvegliarsi. Voglio dire che ero in un certo qual modo soddisfatto, benché non ne provassi sollievo, nel constatare che il nostro mondo, il mondo del campo di concentramento, rimaneva incomunicabile. Lui aveva detto il forno e lei poveretti. Domande e risposte così laconiche che potrebbero sembrare lapidarie, gravide di senso inespresso, ma quella donna aveva fatto lo stesso commento che se avessi visto un micio travolto da una macchina. Sono di nuovo ingiusto, lo ammetto, perché la sua domanda, fatta davanti alle fauci spalancate della sfinge di ferro, era soltanto una scappatoia dall'imbarazzo, una fuga davanti al timore che quella gola metallica le si avvicinasse. Sono ingiusto, perché non tengo conto che per tutte queste persone il male non è così familiare e abituale come lo è per me. Non ne hanno un ricordo visivo. Ma chissà, forse anch'io mi sento adesso così inquieto, proprio perché le mie immagini sommerse stanno tornando in superficie in modo troppo poco definito. Magari dovrei andarmene, per farle muovere dentro di me come le alghe quando si agita il mare. Qui ormai gli oggetti sono spogli, perché le ombre dei morti si sono allontanate. Forse torneranno quando l'oscurità avvolgerà il monte, o quando la neve ammanterà il ripiano. Allora saranno sole, e come un tempo, prima di tutto distenderanno i moribondi su un giaciglio di neve. Poi si schiereranno in fila, questa volta non per aspettare di essere contate da un uomo con gli stivali, ma per valutare, in un silenzio assoluto, il valore dei messaggi provenienti dal rumoroso mondo dei vivi. Uno scantinato sotto il forno, un magazzino con un rudimentale montacarichi nero, l'obitorio Natzweiler. E rivedo me stesso, mentre con Tola portavo Ivo sulla barella, vedo le stanghe nere e la tela grigia. Poi solleviamo Ivo per deporlo sul mucchio. Mi ricordo che allora pensai alle lunghe tenaglie che gli si sarebbero strette al collo quando il becchino l'avrebbe tirato giù dal mucchio, sul quale giaceva in un intrico di costole scheletriche, di fianchi incavati, di zigomi sporgenti, di crani giallastri. Il suo volto era sbarbato. Avevo trovato non so dove una lametta, con cui mi ero affannato a radergli le cavità delle guance, per mantenerlo almeno con questo rito in contatto con le abitudini della nostra gente. In cima un mucchio di ossa rivestite di pelle squamosa, il suo viso, quasi ringiovanito, sembrava gridarmi dietro di non lasciarlo così, solo, in mezzo a quegli estranei, dal momento che eravamo rimasti quasi sempre insieme, fin dalla cella di cemento, sotto piazza Oberdan. E anche dopo mi chiamava, quando con Anatoli stavo riportando la barella vuota su per la gradinata. Guardavo la macchia brunastra lasciata da chissà quale morto in mezzo alla tela rozza, ma sentivo il suo rimprovero muto per l'averlo ingannato quando gli garantivo che la malattia non avrebbe avuto partita vinta, quando gli ripetevo di cacciarsi subito via dalla testa idee di quel tipo. Lo vedevo com'era inconsolabilmente sdegnato, perché io ero stato sempre sereno quando venivo da lui. Mi sedevo sull'orlo del giaciglio, chiacchieravo come si fa quando si va a trovare un convalescente, che deve soltanto riposare dopo una lunga malattia, e seguivo Tola in silenzio, sollevando una stanga della barella, poiché mi trovavo più in basso di lui e dovevo stare attento a non urtare i gradini di pietra con l'altra stanga. Anche se però la barella avesse urtato, quel giorno Tola non avrebbe finto di arrabbiarsi. Ma non volevo comunque provocare quel tintinnio metallico. No, Tola non si sarebbe fermato, come faceva sempre, per rinfacciare al defunto la sua imperiale madre, perché sapeva che mi era appena commiatato da un amico, e per lui, giovane russo, un compatriota era sacro. Per me era come se stessi seppellendo mio padre. Provavo quella vulnerabilità elementare che l'uomo sente in profondità, contemplando la fredda salma di chi un giorno gli diede la vita. Come se un grillo talpa avesse roso la radice che da qui, fra i ripiani della dannazione, mi teneva segretamente collegato con i terrazzamenti della costa che sovrasta il mare. Ero stato colpito sul vivo, anche perché fino all'ultimo avevo sperato che Ivo, nonostante tutto, si sarebbe salvato. Gli auguravo di salvarsi, glielo auguravo con tutto il cuore, per il suo sorriso calmo e il suo carattere, con i quali aveva intessuto fra noi una fitta rete di legami e di affetto. Glielo auguravo per l'uomo che era, e ingenuamente credevo che il mio augurio si sarebbe compiuto, anche per il modo in cui lui ricambiava la mia sollecitudine affettuosa. Di questa mia costernazione si accorse anche Leif Paulson, che mi informò con fare paterno, cosa per lui insolita, che Ivo non ce l'avrebbe fatta a sopravvivere nemmeno nella vita normale. Forse era vero, ma me lo disse con quel tono un po' sussiegoso, tipico di quando non aveva a che fare con i suoi compatrioti norvegesi. Perciò pensai, magari con ingenuità, che per un altro malato Leif sarebbe riuscito a scovare dei sulfamidici. Non quando la malattia si era aggravata, certo, ma da subito, quando Ivo aveva cominciato a star male. Sarebbe toccato a me, però, sollecitare Leif. Avrei dovuto essere io a sostenere in quel momento la causa di Ivo. Già, ma allora chi ci pensava ai sulfamidici? All'inizio, forse nemmeno Leif sapeva che cosa avesse Ivo. Quando poi Leif cominciò a parlare dei reni, la malattia era in uno stato così avanzato che Ivo deperiva a vista d'occhio. Non so, magari davvero i sulfamidici non sarebbero serviti a nulla. Può anche darsi che ci fosse un'infezione tubercolare. Leif con me non ne parlò. Ero troppo poco importante nella politica interna del campo. Ora che penso a lui vorrei saperne di più, ma Ivo non mi riappare, non riesco a vedere il suo volto. Il magazzino dei morti e le tenaglie sono lì, come se non avessero alcun rapporto né con me né con Ivo. E io sono solo. Solo nell'ombra calda, perché di là dalla baracca, sul lato destro, picchia il sole di luglio. E soltanto quando, imbarazzato, mi guardo indietro, mi accorgo che fra Ivo e me ci sono solo i miei sandali leggeri, i miei pantaloni estivi, la penna sfera con cui annoto in fretta il nome di un oggetto appena adocchiato. Tra Ivo e me c'è la Fiat 600 che mi aspetta all'uscita, sulla quale, a Roiano, passo spesso davanti al magazzino dove lui vendeva carbone. Così capisco che se volessi ridiventare degno della sua amicizia, dovrei privarmi di ogni comodità e infilare di nuovo gli zoccoli della nostra miseria. Allora forse smetterebbe di essere invisibile e non si risentirebbe del fatto che io frequenti la Marina di Trieste. E forse non pretenderebbe che la mia fedeltà a lui arrivi al punto di farmi rinunciare alla gioia che provo nel guardare la pelle abbronzata dei bagnanti, nell'ascoltare lo sciabordio del mare ai piedi della scogliera di Barcola. A quell'epoca andavo già a trovare Thomas nel secondo blocco. A dire il vero, il giorno in cui lo conobbi stavo cercando Leif proprio per via di Ivo. L'estate era magnifica, anche se non per noi. Qualche volta, scendendo i gradini, capitava che lo sguardo si perdesse in lontananza, giù nella valle profonda che si crogiolava al sole, come oggi. La calura tremolava su quel mondo tranquillo racchiuso laggiù, che raggiungeva i nostri occhi come attraverso le lenti di un cannocchiale rovesciato. Da dove eravamo, dominavamo la valle stretta e fitta di boschi, ma in noi non si allargavano quelle sensazioni che normalmente si provano ammirando il panorama sottostante dall'alto di un monte. Non eravamo stati rinchiusi lassù per sperimentare insoliti punti di vista sugli insediamenti umani, ma perché potessimo renderci conto con chiarezza di quanto fosse assoluta la nostra distanza da quegli insediamenti. Nonostante ciò, in quell'estate gettare una rapida occhiata laggiù, dove in fondo la valle biancheggiava l'angolo di un basso edificio, ci faceva bene. Era lo spicchio di una villa solitaria o di un sanatorio abbandonato, dal quale già da un pezzo, così ci pareva, i malati erano stati fatti sgombrare perché non perdessero qualsiasi speranza di vita al cospetto del nostro sepolcro. Era un qualcosa che stava immerso nell'aria libera. Era, in quel baratro fra i monti, la prua di una nave bianca, irreale, un simbolo di partenza e di viaggio. A un tratto, ecco, in lontananza, sulla prua di quella nave d'aria, era apparsa una bandierina con una croce rossa in campo bianco. Ciò significava non soltanto che quel basso edificio era abitato, ma anche che chi lo abitava aveva cominciato di colpo ad aver paura. Fu come un lampo guizzante attraverso un corpo ancora incosciente, ma che si sta risvegliando. Avevano paura degli alleati che si avvicinavano a Belfort. Avevano paura degli stormi aerei alleati. E noi sorse un fremito, un sussulto simile a quello del pesce fuor d'acqua, un attimo prima dello scatto spasmodico che lo salverà. In qualche angolo di noi stessi spuntò il germoglio della speranza. Quando ce ne accorgemmo, parecchi di noi decisero di non farci caso, per non danneggiarlo con un pensiero lacerante e distruttivo. Questi terrazzamenti lungo il pendio erano pur sempre vigne della morte, dove la vendemmia proseguiva senza distinguere una stagione dall'altra. I barellieri continuavano a trasportare il raccolto dello sterminio fino a questo ripiano, dal quale si levava una nube leggera che andava a sfaldarsi sopra i tetti catramati delle baracche. Ma l'estate era comunque una stagione misericordiosa, che permetteva agli inabili al lavoro di starsene seduti sulle poche panchine davanti ai blocchi, in modo che il legno delle ossa potesse poggiare sul legno da sedile. Altri stavano distesi nella polvere, troppo spossati anche solo per sedersi. Abbandonare in quella specie di stordimento la testa, il torace, il ventre, le gambe e la terra, illude di riuscire finalmente ad ammorbidire la durezza della crosta terrestre per spremerne, con questa resa istintiva, un po' di succo vitale. Ma la stanchezza ha ben presto di nuovo il sopravvento e risulta chiaro che siamo noi a trasmettere al terreno la nostra estrema, misera debolezza. A momenti, poi, domina invisibile al di sopra delle ombre distese l'odore portato dal fumo. Allora, nonostante il desiderio di un riposo senza fine, la coscienza non può fare a meno di reagire. Così, con tutte le forze che ti restano, ti proteggi da quell'odore pesante, chiudi la bocca e soffi l'aria attraverso le narici, come se in questo modo tu potessi ingannare la nube dei morti. Ma dopo un po' sei costretto a smettere di scuotere la testa. E a che ti serve espirare guardingo la morte, se poi devi di nuovo inspirarla, sia pure a scatti? Perciò la miglior cosa da fare è ancora una volta accantonare ogni pensiero, e piano piano ti accorgi che i polmoni si adattano da soli alla lunghezza d'onda, infinitamente lunga, dello sterminio. Perché se anche una ventata improvvisa soffiasse lungo la china del monte, non avrebbe l'effetto di diminuire il ritmo delle fornace, ma solo quello di ravvivare nello stomaco, nelle ossa, nel cranio, il senso di vuoto che si alza nell'odore oleoso e ondeggia avvolgendoci una narcosi nebbiosa. Questo è appunto il segnale della partenza verso la notte e la nebbia, che sono state segnate con due grandi iniziali rosse sulla schiena e sui calzoni dei norvegesi, olandesi e francesi. NN, Nacht und Nebel, notte e nebbia. La notte da sola non basta, è necessario scendere anche nella piena luce del giorno, attraverso un'altra notte, giù per la gradinata, fino a questo magazzino interrato sotto il forno. Bene, ma laggiù nella valle una bandierina aveva improvvisamente cominciato a sventolare, come un lampeggiare lontano nella notte e nella nebbia. Era per questo che cercavo così affannosamente Leif. Sapevo che non avrebbe potuto essere di alcun aiuto a Ivo, che aveva cominciato a delirare mescolando sfrangiate visioni triestine a quel nostro mondo separato, tanto che vicinanza e lontananza stavano diventando anche per me concetti astratti e non distinguibili uno dall'altro. Ma proprio per i cambiamenti che quella bandierina preannunciava, la fine di Ivo mi sembrava, in quel momento, imperdonabilmente ingiusta e insensata. Chissà, nella mia agitazione forse mi dicevo che Life, per ispirazione suggerita dalla bella notizia, avrebbe trovato qualcosa di miracoloso per Ivo, avrebbe tirato fuori una medicina tenuta in serbo per circostanze eccezionali, che ora, nella nuova atmosfera, avrebbe potuto usare liberamente. Life era di sicuro nell'undicesimo blocco, con i suoi norvegesi, ai quali certo stava mostrando quel pezzo di stoffa bianca penzolante da un'asta giù nella valle, avvistato poco prima. Doveva essere, come sempre, appena appena emozionato, un nordico non esterno ai moti dell'animo. Solo negli occhi gli appariva qualche volta una luce sfavillante che si radiava verso chi gli stava intorno, in particolare verso un vecchio spilungone, un esperto marinaio, che pareva balzato fuori da un romanzo scandinavo. Questo marinaio, senza fiordi, anche se non aveva capelli bianchi arruffati né la pipa, pareva non aver definitivamente abbandonato l'idea di imbarcarsi di nuovo. Anche Leif, nonostante i capelli bianchi e lo stetoscopio che gli scintillava chiaro sulle strisce della giubba, anche Leif, con la sua figura alta e diritta, somigliava più a un capitano norvegese che a un medico. Leif era il simbolo della virilità invulnerabile e orgogliosa, e anche se la sua lucida calma suscitava forse l'invidia di qualcuno, vederlo era come un'iniezione di resistenza. Fine lettura numero 5, pagina 47.